Sistema Credit Suisse, ecco la lista dei nomi eccellenti. Il vero patrimonio offshore degli Aleotti. I conti esteri del fratello di Verdini. Il tesoro del deputato genovese. L'elenco dei presunti evasori a cui la banca svizzera prometteva l'anonimato. Di Paolo Biondani. 13 gennaio 2017. Una carovana di furgoni blindati con un'enorme quantità di banconote, 700 milioni di franchi svizzeri, in viaggio tra Lugano e Vaduz. E altri 600 milioni di euro nascosti con un contratto in codice tra la Confederazione Elvetica e le Bermuda. Sembrano scene da film, ma sono le basi economiche del più grande bottino scoperto in Italia con anni di indagini fiscali. Il tesoro esentasse di una potente famiglia di industriali farmaceutici di Firenze, che ora svetta in cima alla lista dei presunti evasori del sistema Credit Suisse, in compagnia di molti altri clienti italiani a cui la banca prometteva l'anonimato, imprenditori, manager, banchieri, ma anche intestatari di fortune misteriose, e personaggi legati alla politica, come un parlamentare siciliano e il fratello e partner d'affari di un senatore toscano da anni al centro degli equilibri del potere nazionale. Il colosso di Zurigo è la prima banca accusata dalla Procura di Milano di aver aiutato migliaia di italiani a nascondere all'estero fiumi di denaro alimentati dall'evasione fiscale e da altri possibili reati. Le prove raccolte, tra cui spiccano le istruzioni ai funzionari interni per tenere segreti i clienti italiani, rivelate dall'Espresso nel febbraio 2016 nell'articolo Manuale del perfetto evasore, hanno convinto Credit Suisse a chiedere il patteggiamento per il reato di riciclaggio. La banca elvetica ha accettato di versare 101 milioni all'Agenzia delle Entrate e altri 8 milioni e mezzo di sanzioni. Chiusa l'inchiesta sulla banca, ora il fisco comincia a presentare il conto ai clienti identificati dopo i primi 2 anni di indagini. Il nucleo di Milano della Guardia di Finanza aveva acquisito, con una perquisizione del dicembre 2014, i codici di oltre 13.000 soggetti, persone o società, che, grazie all'interposizione dell'Istituto, hanno portato all'estero somme enormi, circa 14 miliardi. Gran parte dei file però sono criptati, mentre i soldi sono mescolati in conti anonimi, che fanno meramente da contenitore. Finora l'Agenzia delle Entrate ha identificato circa 3.000 italiani. Metà hanno già approfittato dello scudo del 2009-2010 o della voluntary disclosure del 2015. Gli altri 1.500 non hanno mai chiesto sanatorie e ora rischiano sanzioni pesanti. Quasi tutti risultano titolari di apparenti contratti assicurativi studiati per garantire l'anonimato e quindi ribattezzati polizze mantello e nascondere i soldi alle Bermuda. I clienti italiani di Credit Suisse sono a conoscenza del fatto che il fisco indaga su di loro. Alcuni hanno addirittura fatto causa in Svizzera per violazione del segreto bancario. In attesa dei processi bisogna presumere che siano tutti innocenti e possano giustificare i capitali esteri. L'unica certezza per ora è che il fisco li accusa di aver evaso una montagna di tasse. Ecco i primi casi accertati da oltre 10 milioni. Il forziere dei Toscani, Ettore Verdini, 68 anni, è accusato di aver nascosto all'estero più di 13 milioni di euro. L'imprenditore e consulente toscano ha un fratello molto in vista, il senatore Denis Verdini, ex capo dei parlamentari berlusconiani, poi diventato leader di ALA, il gruppo di centrodestra che ha sostenuto i governi Monti, Letta e Renzi. Gli inquirenti stanno approfondendo il caso per verificare se si tratti solo di redditi personali non dichiarati. Ettore Verdini è azionista di alcune società che non navigano nell'oro, ha un quinto delle azioni ed è amministratore della Watertech, una fabbrica di contatori che nel 2015 gli ha garantito una quota di utili per circa 200.000 euro. Inoltre è contitolare di 3 immobiliari e di una holding che hanno dichiarato perdite complessive per circa 2 milioni. Ettore Verdini è stato anche controllore dei conti, in gergo sindaco, di una ventina di aziende, soprattutto edilizie, e ha lavorato spesso al fianco del fratello minore Denis, con cui ha condiviso anche l'indirizzo societario di Campi Bisenzio. Insieme sono stati sindaci di società per azioni come la ED, in 1, incorporata nel 2003 dalla Baldassini Tognozzi Pontello, BTP, il gruppo edilizio poi travolto dalle indagini sulla cosiddetta cricca dei lavori pubblici. Le verifiche sui 13.330.000 euro portati all'estero in modo anonimo sono dovute anche a un problema giudiziario. Ettore Verdini è stato condannato a 5 anni in primo grado a Firenze per una bancarotta fraudolenta. Secondo l'accusa avrebbe beneficiato con una sua società di 450.000 euro sottratti ai creditori di un'impresa edile fallita. Annunciando appello, il suo avvocato Umberto Schiavazzi ha dichiarato all'agenzia ANSA che non un centesimo del fallimento è rimasto in tasca al mio cliente. L'accusa era nata dalle indagini sui prestiti clientelari che hanno portato al crack della BC di Campi Bisenzio. Denis Verdini è stato per 20 anni presidente di quella banca, commissariata con un buco di oltre 100 milioni e poi venduta al prezzo simbolico di un euro. Per la bancarotta della BC, il fratello Ettore è stato prosciolto. Il miliardo degli Aleotti. Nel 2008-2009 il governo Prodi aveva ricevuto la parte italiana della cosiddetta lista di Vaduz comprata dai servizi segreti tedeschi, un elenco di 390 nostri connazionali con i conti alla banca Ligt del Liechtenstein. Al primo posto, con 476 milioni, c'era la famiglia Aleotti, titolare del gruppo farmaceutico Menarini. Alle richieste del fisco, all'epoca, gli industriali di Firenze oppongono due scudi anonimi del 2002 e 2009. I PM di Firenze però aprono un'inchiesta per capire come sia stato creato tutto quel nero. E nel 2011 scoprono che il colosso delle medicine ha un ufficio ombra a Lugano, che fin dal 1985 controlla decine di offshore. Servono a gonfiare i prezzi delle materie prime e tenersi i profitti all'estero. Una presunta frode fiscale che annulla gli scudi. Al processo che si è svolto nel tribunale fiorentino viene ricostruita anche la scena dei furgoni con i 700 milioni di franchi in viaggio tra Zurigo, Lugano e Vaduz. La procura però accerta che patron Alberto Aleotti aveva scudato molto di più, ben 1,2 miliardi. Morto il fondatore, il tribunale condanna in primo grado i due figli ed eredi accusati di riciclaggio del tesoro del padre, 10 anni e mezzo per Lucia Aleotti, 7 per il fratello Giovanni. La sentenza del settembre scorso ordina la confisca dei soldi, ma dovrà essere confermata fino in Cassazione. Per recuperare il denaro, però, bisogna trovarlo. Il tribunale indicava solo un'ipotetica cassaforte, Credit Suisse Life Pension, dove la finanza di Milano ha ora rintracciato il secondo tesoro di Aleotti, dopo quello di Vaduz, altri 600 milioni. Nascosti alle Bermuda. Gioielli e contanti. Frac Antonio Genovese, ex sindaco di Messina, parlamentare dal 2013, non ha mai dichiarato né condonato capitali esteri. ma l'Agenzia delle Entrate ora gli contesta di aver nascosto 14 milioni e 613 mila euro tra Svizzera e Bermuda. Anche il suo caso verrà approfondito. Il deputato genovese è stato arrestato nel 2014 con il via libera della Camera per falsi corsi di formazione, secondo l'accusa, pagati dalle casse pubbliche con milioni veri ma spariti. Eletto nel PD, dopo la scarcerazione è passato a Forza Italia. Tra gli altri grandi clienti di Credit Suisse compaiono soprattutto imprenditori del Nord. In Piemonte svetta su tutti Carlo Re, l'industriale di Valenza, che è azionista di maggioranza e presidente della Re Carlo, un noto marchio di gioielli con ricavi nel 2015, per 26 milioni e utili dichiarati per 139 mila euro. Secondo il fisco avrebbe affidato alla banca svizzera più di 74 milioni. In Lombardia la classifica è guidata da un imprenditore milanese di origine iraniana, Albert Gorgian, che ha liquidato nel 2011 la sua società di orologi e gioielli dopo aver spostato ai Caraibi, secondo il fisco, oltre 51 milioni. In Liguria spicca Emma Tanlongo, che oggi non ha imprese, ma è stata per 20 anni amministratrice di un'azienda di trasporti marittimi. Doveva rendere bene, visto che la signora di Genova, secondo l'accusa, ha immagazzinato oltre 23 milioni fuori dall'Italia. Nato e residente a Roma è invece il banchiere Carlo Maria Calabria, ex dirigente di Merrill Lynch, poi fondatore della finanziaria Km Capital, infine assunto a Barclays. Ora deve spiegare al fisco perché non ha dichiarato oltre 19 milioni custoditi dal Credit Suisse, un'altra banca in cui ha lavorato. Nonna Paperona. Le indagini puntano anche a chiarire se siano valide le sanatorie disclosure chieste da persone che non hanno mai gestito imprese in grado di produrre grosse quantità di nero. Ad esempio una pensionata milanese, che non ha mai avuto cariche societarie ed è proprietaria solo di due appartamenti del valore massimo di 2 milioni, ha chiesto di condonare più di 66 milioni di euro targati Credit Suisse. Un'ultra ottantenne friulana, che possiede solo un'abitazione e una casettina al mare, ha domandato di sanare quasi 12 milioni. Mentre una nonnina pavese senza aziende ha lasciato agli eredi la bellezza di 19 milioni e mezzo. Denari mai dichiarati né condonati. E nascosti fino all'ultimo alle Bermuda, un paradiso lontanissimo dalla Lombardia. Articoli precedenti. Manuale del perfetto evasore. Oltre 14 miliardi portati all'estero da 13.000 italiani, usando i servizi di una banca svizzera, che addestrava i suoi agenti a depistare le indagini. Ecco l'atto d'accusa sul Credit Suisse. Di Paolo Biondani, foto di Alessandro Grassani. 10 febbraio 2016. Evasione made in banca. Tutto parte da una normale verifica fiscale. La Guardia di Finanza di Milano avvia un'ispezione ordinaria sulle attività di Credit Suisse in Italia. Un controllo di routine che punta solo a chiarire se il colosso bancario elvetico abbia pagato regolarmente le tasse sui guadagni ottenuti a casa nostra. Nella sede centrale di Milano, un palazzo di vetro e acciaio a pochi passi dal teatro alla Scala, sembra tutto in regola, a differenza di altre multinazionali, che si sono viste accusare di eludere le tasse spostando artificiosamente i loro profitti nei paradisi fiscali. Il gruppo svizzero dichiara ufficialmente di avere una stabile organizzazione nel nostro paese, per cui ha sempre versato allo Stato italiano tutte le imposte dovute. Durante la verifica, però, i militari del nucleo di polizia tributaria scoprono una serie di anomalie. che riguardano una lista di ricchissimi clienti italiani, con casi da oltre 600 milioni di euro. Nonostante le cifre in gioco, la documentazione della banca appare incompleta. Il problema più vistoso riguarda i rapporti con società estere che appartengono allo stesso gruppo Credit Suisse, che ha circa 45.000 dipendenti in oltre 50 nazioni. Il sospetto è che tra le varie società controllate possa aver funzionato una sorta di banca parallela, un comparto riservato in grado di trasferire all'estero fiumi di denaro nel più assoluto anonimato. La Guardia di Finanza denuncia il caso al procuratore aggiunto Francesco Greco, che apre un'inchiesta penale e nel dicembre 2014 autorizza una perquisizione a tappeto. Un blitz a sorpresa studiato per impedire che qualcuno sia tentato di dare l'allarme e mettere al sicuro i fascicoli più riservati. Decine di finanzieri entrano contemporaneamente in tutti gli uffici chiave, dove sequestrano carte, prospetti, archivi informatici, memorie dei computer portatili, email aziendali. Nelle mani dell'accusa finisce anche un documento mai visto prima. Il contenuto è tanto compromettente che tra gli inquirenti, a cui non manca il senso dell'umorismo, viene ribattezzato il manuale del perfetto evasore riciclatore. Quel documento, insieme a molti altri elementi d'accusa, ora è agli atti di una maxi inchiesta che la Procura di Milano ha ormai concluso. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha consegnato ai magistrati l'atto finale, una specie di libro nero con i nomi di oltre 13.000 italiani che, attraverso le strutture di Credit Suisse, avrebbero trasferito all'estero somme enormi. Stando ai conteggi già fatti, si tratta di oltre 14 miliardi di euro. Ora i magistrati preparano il primo atto d'accusa, che potrebbe segnare uno storico spartiacque nella lotta alla grande evasione. Per la prima volta una grande banca rischia di essere accusata direttamente di aver orchestrato un'evasione fiscale sistematica e colossale. In passato, anche nei casi più gravi, gli istituti di credito restavano ai margini dei processi. La banca era semplicemente il luogo dove gli evasori depositavano i soldi, magari con l'aiuto di singoli funzionari o consulenti esterni. Questa volta invece è la banca stessa a rischiare l'incriminazione. E a spiegare questo salto di qualità nelle indagini sono proprio i documenti sequestrati nella sede italiana di Credit Suisse, a cominciare dal manuale. Si tratta di un documento informatico che, nei primi capitoli, illustra servizi e prodotti della banca. La classica serie di schermate, slide, da mostrare in riunioni aziendali o corsi di formazione per i dipendenti. Secondo gli inquirenti, è stato predisposto proprio per addestrare una rete di funzionari attivi in Italia. Il capitolo chiave è il quarto, dove la banca svizzera spiega come tenere i contatti con i clienti italiani. La regola base è non avere con sé alcun documento riferibile alla banca, neppure una lettera o un biglietto da visita. In Italia è vietato anche portare e utilizzare computer, telefonini aziendali, archivi e documenti informatici collegabili alla banca. Solo il cliente e nessun altro deve sapere di avere di fronte un emissario di Credit Suisse. L'aspetto più spiacevole per gli inquirenti è che l'anonimato vale anche per lo Stato italiano. Se firmato dalle autorità, infatti, il funzionario non deve dire per chi lavora, e dopo il controllo, non deve comunicare direttamente con la banca, ma chiamare un familiare, avvertito in precedenza, in modo che sia lui a dare l'allarme. Il documento suggerisce perfino di crearsi un alibi, prepararsi uno scopo per giustificare il viaggio in Italia, ad esempio turismo, shopping, visita a un amico. E per accreditare l'alibi, comprare biglietti, prenotazioni, eccetera. Zittiti così i telefonini, eliminati i computer, spariti i documenti aziendali, c'è sempre il rischio che la Guardia di Finanza possa organizzare pedinamenti o appostamenti, per cui conviene spostarsi sempre, non restare per più di 3 giorni nello stesso hotel. Le prime notizie su questa inchiesta dei PM di Milano erano emerse un anno fa, quando l'allora procuratore Edmondo Bruti Liberati, nel bilancio di fine anno, parlò di circa 1000 clienti di Credit Suisse accusati di aver sottratto al fisco centinaia di milioni. Quei dati erano solo la prima tappa. Dopo mesi di lavoro, ora la Guardia di Finanza ha schedato oltre 13.000 soggetti italiani, persone, ma anche società, che hanno trasferito all'estero più di 14 miliardi. Chiusa l'indagine penale sulla banca, nei prossimi mesi scatteranno le verifiche individuali. A ciascun contribuente verrà chiesto se ha dichiarato al fisco quei depositi esteri, o se li ha comunque regolarizzati con lo scudo del 2009-2010 o con la voluntary disclosure del 2015. In caso contrario, si annunciano multe pesantissime. I controlli serviranno anche a svelare eventuali frodi nella disclosure, furbetti e furboni che hanno legalizzato una parte del nero, ma continuano a nascondere altri soldi all'estero. Dei 13.000 nomi italiani della lista di Credit Suisse, più di 4.000 avrebbero utilizzato uno specifico strumento finanziario considerato fuori legge, una polizza assicurativa fittizia, come scrive l'Agenzia delle Entrate nei primi atti d'accusa, congegnata proprio per trasferire all'estero capitali non dichiarati al fisco italiano. Solo questi 4.000 finti assicurati avrebbero nascosto all'erario, in totale, circa 8 miliardi. Dalle verifiche fiscali già concluse risulta che queste polizze, chiamate Life Portfolio International, venivano vendute da società estere del gruppo Credit Suisse Life Pension XLP, la casa madre in Liechtenstein, oppure la filiale di Hamilton, capitale delle isole Bermuda. In entrambi i casi, l'Italia non doveva comparire, per questo i funzionari della banca giravano in incognito. Formalmente, i clienti firmavano un'assicurazione sulla vita, pagando normali premi assicurativi immagazzinati in conti contenitore intestati alla banca. In realtà, come si legge nei contratti tipo sequestrati a Milano, il cliente restava padrone dei soldi ed era libero di riscattarli in ogni momento, anche con prelievi in contanti. Quindi le polizze, secondo l'accusa, erano solo un mantello legale per coprire gli italiani con i soldi alle Bermuda. Con 2 strepitosi vantaggi. Prima di tutto, come spiegano gli atti d'accusa, il mantenimento dell'anonimato, per occultare al fisco la loro reale situazione patrimoniale. In aggiunta, i clienti di Credit Suisse evitavano anche quel minimo di tassazione della cosiddetta euro ritenuta, una piccola percentuale che le banche svizzere, dal 2005, si erano impegnate a versare all'Italia in blocco, senza svelare i nomi dei correntisti. Con la polizza mantello, invece, i soldi finiscono nel calderone alle Bermuda, i conti svizzeri risultano vuoti e i clienti non pagano neppure quella mini tassa sugli interessi bancari. Dalle polizze mantello, in questi mesi l'inchiesta si è allargata a tutti gli altri depositi esteri collegati a clienti italiani di Credit Suisse, fino a superare la cifra record di 14 miliardi. E ai 13.000 beneficiari già identificati potrebbero sommarsene molti altri. Alcuni conti molto ricchi, infatti, risultano intestati allo stesso gruppo bancario, che potrebbe quindi aver gestito, come nel caso delle polizze, altri depositi calderone a disposizione di ampie cordate di clienti ancora anonimi. A tradire il segreto bancario svizzero sono stati proprio i documenti sequestrati a Milano. Le email più riservate erano criptate, ma sono state decifrate dalla Guardia di Finanza. Nei messaggi sulle polizze mantello, in particolare, i funzionari del Credit Suisse discutevano tra loro di gestioni non ufficiali, conti segretati e intestazioni fittizie. La sede italiana, in base al manuale, non avrebbe dovuto ricevere documenti così compromettenti. Ma il sistema è entrato in crisi con le richieste di una massa di clienti di approfittare dello scudo varato in Italia nel 2009-2010, una sanatoria a costi stracciati 5% e oltretutto anonima. Di fronte a un condono così favoloso, i banchieri di Milano hanno dovuto chiedere ai colleghi stranieri i documenti riservati, indispensabili per collegare i soldi delle polizze agli effettivi titolari. Nelle email ora sequestrate dalla Guardia di Finanza, quei documenti vengono definiti dalla stessa banca con queste testuali parole: lettere di interposizione fittizia. Se l'accusa venisse confermata, sarebbe una gravissima violazione delle norme internazionali antiriciclaggio, che impongono anche alle banche svizzere di identificare l'effettivo titolare dei depositi esteri. Senza accettare e tantomeno organizzare interposizioni fittizie, Credit Suisse, ben inteso, non ha ammesso alcuna colpa, anzi ha già contattato una squadra di grandi avvocati per respingere ogni eventuale accusa. In attesa delle prime verità processuali, l'unica certezza, per ora, è che la bufera giudiziaria in arrivo da Milano ha illustri precedenti all'estero. Nel 2011 la banca elvetica ha versato 150 milioni di euro alla Germania per chiudere un'inchiesta su 1100 cittadini tedeschi accusati di aver occultato al fisco 1 miliardo e 200 milioni. E nel 2014 Credit Suisse ha pagato ben 2,6 miliardi di dollari agli Stati Uniti, dichiarandosi colpevole di aver aiutato migliaia di americani a nascondere soldi nei paradisi offshore. Erich Holder, allora ministro della giustizia di Obama, commentò così quel maxi patteggiamento: "Questo caso dimostra che nessuna società finanziaria, per quanto grande, è al di sopra della legge." Articoli precedenti. Credit Suisse indagata per frode miliardaria. Agli atti il manuale del perfetto evasore. La procura conferma le notizie anticipate dall'Espresso. La banca elvetica è indagata con l'accusa di aver aiutato 13.000 italiani a nascondere all'estero oltre 14 miliardi di euro. Tra gli atti d'accusa anche il documento scoperto da noi il mese scorso. Di Paolo Biondani. 09 marzo 2016. Il colosso Credit Suisse è ufficialmente indagato a Milano per un presunto maxi riciclaggio dei fondi neri di migliaia di ricchissimi evasori italiani. Sotto accusa c'è la casa madre svizzera del grande gruppo bancario, che ora è inquisita direttamente come persona giuridica. L'Espresso aveva anticipato già un mese fa i risultati dell'inchiesta milanese, che potrebbe segnare una svolta nella lotta alla grande evasione internazionale. La Guardia di Finanza, infatti, ha ricostruito una lista nera di circa 14.000 soggetti italiani, persone fisiche, ma anche società, che hanno trasferito all'estero, attraverso apposite strutture di Credit Suisse, più di 14 miliardi di euro. Ora, per la prima volta, la procura ha incriminato direttamente la banca, che è accusata di aver organizzato per anni un'evasione colossale e sistematica. Le cifre quantificate dalla Guardia di Finanza di Milano sono superiori a quelle registrate nell'analoga maxi inchiesta americana contro Credit Suisse. Negli Stati Uniti il colosso bancario è stato accusato di aver aiutato 22.000 contribuenti a sottratto al fisco circa 10 miliardi di euro. Nel 2014 la banca elvetica ha deciso di patteggiare e ha risarcito alle autorità americane ben 2 miliardi e 600 milioni di dollari. Nell'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Greco e dai PM Gaetano Ruta e Antonio Pastore, gli elementi di prova più importanti erano stati scoperti grazie a una perquisizione a sorpresa nella filiale di Milano, ispezionata nel dicembre 2014. Tra le carte della procura, come rivelato dall'Espresso, sono finite anche le istruzioni segrete impartite dalla banca ai propri funzionari per aggirare i controlli e sfuggire alle indagini italiane, un documento shock che gli inquirenti hanno ironicamente ribattezzato il manuale del perfetto evasore riciclatore. Ora la Procura di Milano si prepara a chiudere l'inchiesta base con accuse che vanno dalla frode fiscale all'abusivismo finanziario, ostacolo alla vigilanza e riciclaggio. Il gruppo bancario è chiamato in causa direttamente in base alla legge 231 del 2000. Che permette di incriminare anche le società di capitali, persone giuridiche. Le posizioni individuali dei circa 14.000 clienti italiani verranno invece esaminate nei prossimi mesi. Circa 4.000 presunti evasori avrebbero trasferito ben 8 miliardi di euro alle Bermuda utilizzando lo stesso prodotto finanziario considerato fuori legge. Una polizza assicurativa fittizia, formalmente emessa dalle strutture internazionali di Credit Suisse Life Pension XLP, che a partire dal 2005 sarebbe stata utilizzata per trasferire fiumi di soldi all'estero con la garanzia del più assoluto anonimato. Senza pagare neppure la cosiddetta euro ritenuta, cioè la mini tassa sugli interessi bancari maturati sui depositi svizzeri. Un portavoce di Credit Suisse da Zurigo per ora ha replicato che le attività con clienti privati si concentrano sui patrimoni dichiarati e che il gruppo ha chiare regole interne e processi per assicurare che si conduca il lavoro in accordo con le leggi in vigore in Italia, norme che la banca dichiara di aver puntualmente applicato in particolare con la voluntary disclosure. La legge che nel 2015 aveva consentito di autodenunciare e regolarizzare i patrimoni occultati all'estero